Allora, vediamo, questa mattina leggiamo in Deuteronomio 4 i versetti che vanno dal 32 al 40, pagina 186.
Ricerca pure nei tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra, chiedi da un'estremità dei cieli all'altra. Ci fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questa? Ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio, che parlava dal fuoco come l'hai udita tu, e che sia rimasto vivo? Ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione, di mezzo a un'altra nazione, mediante prove, segni, miracoli e battaglie, con mano potente, con braccio steso e con gesta tremende, come fece per voi il Signore, il vostro Dio, in Egitto, sotto i vostri occhi? Tu sei stato fatto testimone di queste cose, affinché tu riconosca che il Signore è Dio, e che oltre a Lui non v'è nessun altro. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti, e sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco, e tu hai udito le sue parole venire dal fuoco. Egli ha amato i tuoi padri, perciò ha scelto i loro discendenti dopo di loro. Egli in persona ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua grande potenza, per scacciare davanti a te nazioni più grandi e più potenti di te, per farti entrare nel loro paese e per dartene il possesso, come oggi si vede. Sappi dunque oggi e ritieni bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra, e che non ve n'è alcun altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandamenti che oggi ti do, affinché siate felici tu e i tuoi figli dopo di te, e affinché tu prolunghi per sempre i tuoi giorni nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà.
E leggiamo in Matteo, capitolo 5, versetti sono finiti. Scusate, 4, quello che non trovavo. 4. Dal 13 al 16. Ve li leggo io. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non rimane nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è in cielo. Non sono proprio parole così scontate, come anche, poi torneremo su quello che abbiamo letto prima, però vorrei ancora leggere un altro brano in 1 Pietro, che abbiamo letto diverse volte, ma sapete. Dal versetto 3, la prima lettera, primo capitolo, dal versetto 3 al 12 compreso. Se qua Renata vuole leggere.
Dal Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata nei tempi ultimi. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui. Benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze in cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo, che era in loro, quando, anticipatamente, testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Amen.
Cari fratelli e sorelle, questo è il motivo per il quale è stato scritto il Vangelo, è stata scritta la Scrittura, un giorno questo popolo è stato chiamato, come abbiamo visto. Questo è il fine. Ma come abbiamo potuto conoscere in questi anni, vedere che Abramo è stato chiamato quasi, si parla del 2000 avanti Cristo, se non vado errando, verso il 1500 e qualcosa, è stato chiamato Mosè, al quale sono state date le leggi e le prescrizioni. Prima cos'è successo? Sappiamo dal fatto che il Signore un giorno ha chiamato Mosè e gli ha raccontato tutta la storia, lo ha ispirato, perché non era possibile scrivere diversamente tutto questo. E sicuramente c'erano tempi bui, ci sono stati. Possiamo dire al Signore perché Mosè non è venuto nel 6000 avanti Cristo? Questo non lo possiamo dire. Il Signore si è scelto un momento prestabilito. Non dobbiamo essere confusi dal tempo, come lo siamo spesso, perché il tempo ci frega sempre. Perché noi abbiamo sempre il metro davanti, mentre per Dio questo metro non c'è. Questo tempo non c'è. Quindi tutto ciò che noi stiamo vivendo adesso è già stato, come dice anche l'Ecclesiaste. Sicuramente dopo il peccato di Adamo e dopo l'omicidio di Abele, ormai la violenza, come sappiamo, era entrata nel mondo. Il disordine e l'angoscia spirituale, e di questo si tratta, il buio che spingeva l'uomo che vagava in una terra che produceva spine e tribole di ogni genere, spine e difficoltà, spine anche spirituali. La prima spina spirituale è stata questa angoscia che l'uomo ha sicuramente provato dalla separazione con Dio, perché non si può vivere lontano da Lui. Abbiamo visto che Caino, dopo aver commesso quello che ha commesso, l'omicidio, visse se ne andò lontano dalla presenza del Signore. Vivere lontano dalla presenza del Signore e interrompere questa comunione con Lui, che la possiamo interrompere molto facilmente. Per quello il Signore ci chiede la santificazione, perché dobbiamo interromperla per nessun motivo. Quando, per esempio, non siamo sinceri, quando interrompiamo questa comunione con il Signore, quando insistiamo con forza nelle nostre, nei nostri modi di pensare, nei nostri modi di voler avere ragione, sicuramente interrompiamo questa comunione con il Signore. L'uomo sostanzialmente in questo periodo non sa, in tutti questi anni, prima di Mosè, e agisce senza Dio. E abbiamo visto tutto ciò che è successo. Abbiamo visto come all'epoca di Noè è stato necessario il diluvio per bonificare la terra da una malvagità così grande, quella degli uomini. Vedete, la differenza con loro, tra noi e loro, è questa. Che noi oggi viviamo i tempi della luce. Noi che siamo stati chiamati, che abbiamo accettato, viviamo i tempi della luce. Il buio è durato fino alla venuta di Cristo, cari fratelli e sorelle. Fino alla venuta di Cristo è durato il buio, che questo Cristo ha aperto e rilacciato quello che Adamo aveva rotto, distrutto, cioè ha creato un ponte tra Dio e gli uomini. Per questo non c'è nessun intermediario, non ci può essere nessun intermediario di nessun genere tra Dio e gli uomini se non Cristo, che è l'agnello preparato prima della fondazione del mondo. E questo fatto dovrebbe darci gioia, perché se era già preparato prima della fondazione del mondo, significa che anche noi siamo preparati prima della fondazione del mondo. Il Signore ci conosce da prima della fondazione del mondo, conosce i nostri peccati da prima della fondazione del mondo e conosce la nostra salvezza da prima della fondazione del mondo. Se gli apparteniamo, questo dovrebbe darci gioia. Quindi questo fatto è un fatto importante, perché Dio è sovrano e conosce la storia, no? Prima che la storia nasca. Quindi tutte le nostre preoccupazioni, le nostre agitazioni, eccetera, eccetera. E quante volte diciamo, a me viene sempre a dire, ma tu sei più buono del Dio. Ci agitiamo perché per vari motivi. Se, appunto, come dicevo prima, l'agnello di Dio è stato preparato prima della fondazione del mondo, egli conosce anche tutti quelli che nella storia gli sarebbero appartenuti. E penso che questo è un motivo di grande gioia, deve essere per ognuno di noi. Ora egli ci chiama dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi immaginate come vivevano prima che senza questa conoscenza, perché come abbiamo letto poc'anzi anche nella lettera di Pietro, anche i profeti cercavano di capire, di indagare che cosa volesse dire e per chi erano queste cose. E anche gli angeli, no? C'è scritto che cercavano di capire cose nelle quali anche gli angeli bramavano penetrare con i loro sguardi. Forse noi perdiamo l'importanza della a cosa siamo destinati, a cosa il Signore ci ha destinati. È una cosa che noi dimentichiamo tutti i giorni, perché la banalità della vita ce la fa dimenticare tutti i giorni. Ora egli ci chiama dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, come è scritto. Cosa i profeti non... Cioè, io scrivo delle cose che non perché sono ispirate allo Spirito di Dio, però non sapevano fino in fondo. E quindi cercavano di indagare, di capire. È una cosa meravigliosa, una cosa che oltrepassa la vita e la morte. Ecco perché Gesù dice, cos'è che ci separerà? Forse la morte, la malattia, l'angoscia, dall'amore di Cristo che è Dio. Le tenebre avevano avvolto per anni e ancora oggi avvolgono il mondo e creano una coscienza corrosa dal peccato, perché questo è il problema. Guardate che c'è, come sta scritto, una mosca fa imputridire tutto l'olio, e tante volte, per quello il Signore ci chiama a purificarci, tutte le volte, non dobbiamo tenere niente che ci turba, che ci infastidisce, che ci crea dei problemi di coscienza, perché se abbiamo dei problemi di coscienza vuol dire che c'è qualcosa che non va e dobbiamo cercare di andare davanti al Signore e capire perché. Quindi le tenebre di una coscienza corrosa dal peccato che domina la vita di coloro che hanno rinunciato a Cristo per essere schiavi del peccato, perché sapete, ci fa anche comodo servire il peccato. Una cosa ci fa comodo, ci fa piacere, perché noi abbiamo tutta una serie di pensieri e sono quelli che sono lontani da Dio. Prima che lo Spirito Santo appunto scendesse sui credenti, soltanto i profeti sapevano, più che sapevano, scrivevano e capivano che c'erano delle cose meravigliose che Dio aveva promesso, ma non riuscivano a capire fino in fondo, quindi cercavano questa ricchezza che è stata veramente destinata a noi. I vari Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè morirono in speranza, ma non sapevano questo. Allora è stata promessa una terra, la terra di Canaan, la terra di Israele, ma non avevano questa visione. Io non posso sapere esattamente cosa, ma se i profeti non sapevano esattamente che cosa il Signore aveva preparato in visione di Cristo, penso che neanche loro lo sapessero, però erano morti in speranza. Ora Dio chiama tutti a questa meravigliosa luce, che è l'unica che può illuminare quelli che si sono perduti nell'angoscia del peccato, che è senza la luce di Dio crea semplicemente disordine, disordine nelle nostre vite, vivere vite disordinate, poiché l'uomo nel suo traviamento non è che carne. Ma questa non è una giustificazione, cari fratelli e sorelle, non deve essere una giustificazione, anzi deve essere una condanna. Noi condanniamo questo. Noi stessi, naturalmente, io non condanno, no? La carnalità di un altro non mi interessa, io devo pensare alla mia, questo è il primo problema che abbiamo solitamente. Quindi non dobbiamo stupirci quando leggiamo, per esempio, nella scrittura che ci sono delle storie angosciose. Se voi leggete il libro dei Giudici, e non solo, se leggete anche la storia di Lot, no? A un certo punto sapete bene che le figlie, che come ragionavano, con lo spirito, no, con la carne, pur di avere una discendenza, hanno ubriacato il padre per poter avere una discendenza dal padre, insomma, lo sappiamo, e da quello nascono i Moabiti e gli Ammoniti, no? Quindi da un incesto, tanto per essere. Queste cose qui sono cose che ti creano veramente, se uno ci pensa, sono cose angosciose. E tante cose angosciose ci sono, vengono raccontate così. E noi dobbiamo tener conto che queste persone agivano senza lo Spirito di Dio, senza la conoscenza. Vedete la differenza? Noi oggi abbiamo tutto, abbiamo una conoscenza definitiva. Le cose che dobbiamo conoscere le conosciamo. Queste cose che sono successe manifestano una realtà senza Dio che mette in evidenza il disordine e le azioni dell'uomo. Dobbiamo tenere conto che all'epoca di Abramo, e non solo, che cosa volete che potevano pensare questi uomini? Pensavano semplicemente come fanno oggi, a una vita che dura 60, 70, allora. All'epoca durava quasi 1000 anni, prima all'epoca di Adamo, eccetera. Ma poi abbiamo visto che questi tempi sono stati accorciati, molto repentinamente. Dobbiamo tenere conto di questo, che la loro, noi leggiamo, e certe volte possiamo restarci anche male da racconti che leggiamo. Dici, porca miseria, com'è possibile che un uomo che dovrebbe conoscere Dio si comporta in questo modo, come ha fatto Lot per certi versi, no? Che ha offerto le sue figlie. Sono cose che noi non possiamo capire. E ci sono altre cose che vengono raccontate nei libri dei giudici, se voi le leggerete potreste anche angosciarvi. Ma si parla sempre di, non dobbiamo dimenticare che era un mondo senza la conoscenza di Dio, senza lo Spirito di Dio. Quindi nessuno conosceva il piano per la salvezza, Dio soltanto. E operava. E lui ha scelto un momento nel quale entrare. Tutti dovevano accontentarsi delle promesse di Dio. Gli uomini di Dio si accontentavano di queste promesse. Morirono in visione di queste promesse che Dio gli aveva fatto. Queste promesse meravigliose che abbiamo letto. Mosè, Abramo, Giosuè, Giuseppe. Dobbiamo tenere ancora conto che la rivelazione della creazione del mondo fu fatta, come dicevo prima, a Mosè. Ma molti anni dopo la creazione del mondo. Quindi sostanzialmente dice, ma quello se l'ha scritto Mosè, come faceva a sapere quello che è successo 4.000 anni prima? Come faceva a saperlo? Facciamo un'ipotesi. Nel frattempo le tenebre della conoscenza che non c'era coprivano il mondo. È per questo che sono successi tutti i fatti che vi dicevo. Ma è meraviglioso come Dio, nella sua sovranità, come abbiamo letto prima, viene e dice, lo ricerca pure nei tempi antichi che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra. Vedete? Chiedi a un'estremità all'altra dei cieli. Quindi il Signore fa una cosa forte. Ci fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questa? Ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio che parlava dal fuoco come l'hai udita tu, che sei rimasto vivo? Ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendere una nazione di mezzo a un'altra nazione mediante prove, segni, miracoli e battaglie, con mano potente, con braccio steso e con gesta tremende, come fece il Signore per voi, il vostro Dio, in Egitto, sotto i vostri occhi? Tu sei stato fatto testimone di tutte queste cose finché tu riconosca che il Signore è Dio e che oltre a Lui non v'è alcun altro. Perché il Signore fa questo? Perché va a prendersi un popolo? Lo sceglie. E per questo motivo. E per il suo piano di salvezza. Non solo per portarle a Canaan, quella era una cosa provvisoria, ma le sue promesse vanno oltre, le intenzioni di Dio erano oltre, erano Cristo, il ponte che Egli ha creato. E, vedete, il Signore sceglie questo popolo per fare quest'opera e poi non è finita, perché dopo questo compito è passato ai credenti. Questo compito adesso è passato ai credenti, che non è un compito da poco. Quindi se il Signore sceglie, come ha scelto quel popolo, non è un lavoro così, non è una cosa da poco, è una cosa molto, molto, molto importante. Per cui se noi siamo stati scelti dobbiamo avere questo onore di servire il Signore. È certo che la nostra vita viene sconvolta. Ogni tanto mi passano dalla mente certe cose, dico, ma com'è possibile? Come avrei fatto? Potrei aver fatto diversamente nella mia vita. Potevo anche non essere credente, accontentarmi di come hanno fatto tutti, andarmene a messa la domenica, sì, se volevo proprio credere in qualcosa. Perché questa fede costa. Non può essere barattata, non può essere cambiata. Questa fede ha un costo. È una scelta. siamo considerati pazzi. Ci sono tante cose. Se si fa mente locale, dice, come mai? Ho sconvolto vite di persone che pensavano di vivere la loro vita tranquilla, serena. 30 anni, 40, 50. E poi come tutti andassero. E io invece voglio ringraziare il Signore che ha sconvolto la mia vita. La voglio ringraziare. Mi chiedo cosa sarebbe stata la mia vita senza questa fede. Senza questa chiamata, alla quale non potevo rinunciare, non potevo fare a meno. Tu, Mosè, non c'eri quando ho creato il mondo, scrivi, perché io ti rivelo come sono andate le cose, e ti rivelo il mio progetto. Quindi noi sappiamo che il Signore ha rivelato a Mosè tutte queste cose, e sappiamo che col tempo le abbiamo imparate e che noi dobbiamo rivelarle. Mosè non c'era, ma noi crediamo che tutto questo sia parola di Dio. Senza la conoscenza, crudeltà, bestialità di ogni genere sono avvenute prima di Mosè, durante la vita di Mosè, dopo Mosè, prima della venuta di Cristo e dopo la venuta di Cristo. Sono tutte sotto i nostri occhi. Quindi l'uomo non è diventato migliore, non pensiamo prima era meglio, era peggio, l'uomo è sempre lo stesso. L'uomo non è diventato migliore, non c'è un periodo dove l'uomo abbia peccato meno, ha peccato in modi diversi, ma sempre peccato. Ieri come oggi la sua malvagità è manifesta, non ci sono dubbi, è chiaramente visibile, dalla cosa più grande alla cosa più piccola. Prima la legge di Dio... Prima della legge di Dio c'era disordine di ogni genere nella terra. Poi il Signore ha stabilito delle regole attraverso Mosè. Ma chi è che le rispettava? Rispettava soltanto coloro che temevano in qualche modo Dio, coloro che avevano conosciuto Dio. E anche coloro che non l'avevano conosciuto nella loro coscienza, come dice Paolo, avevano la legge di Dio scritta in loro. Vedete, sono dei particolari che certe volte sfuggono. Adesso ne leggiamo uno per capire come le cose avvenivano prima che la legge di Mosè fosse data. Forse non tutti sapevano che Jocabel, che era la mamma di Mosè e di Aronne, sostanzialmente aveva sposato suo nipote. Non so quanti lo sapevano questo. Aveva sposato suo nipote. Dopo nasce Mosè, da questo matrimonio. Mosè scrive una legge nella quale proibisce il matrimonio tra zia e nipote, non solo. Vedete, prima non c'era la legge. Quindi non ci dobbiamo stupire quando leggiamo delle cose, se non la vediamo sotto questa luce. E come abbiamo visto, Dio vuol farci luce, viene a prendere un popolo per questo motivo. Tutta la storia di Israele è per questo motivo. Per questo motivo, ma non solo, ma per quello che Pietro poi scrive: benedetto sia il Dio Padre, il nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere una speranza viva mediante la resurrezione dei morti, cosa che prima, non so, non era così, non so cosa pensassero, tant'è vero che anche nell'Ecclesiaste che scrive e poi Salomone vediamo che pensa che l'uomo sia come la bestia e tutto il resto. Insomma, ci sono dei pensieri un po'... Ma venuto Cristo ci ha chiamati non solo a questa speranza, ma a che cosa? A un'eredità incorruttibile, senza macchie inalterabili. Essa è conservata in cielo per voi. e che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Quindi prima questa salvezza non era così chiaramente rivelata. A un certo punto in Isaia e in Geremia 31 si parla di un nuovo patto che Dio avrebbe fatto con il suo popolo. Ed ecco il sangue, no? Del nuovo patto, che è quello di Cristo, che non è più quello di Becchi e d'Agnelli. Dopo Cristo, ognuno viene chiamato individualmente dalle nazioni a questa promessa che sorpassa il nostro modo di vivere, che sorpassa la nostra quotidianità, sorpassa il nostro modo di pensare, il nostro modo di informarci, sorpassa tutto. Perché questa è la cosa alla quale Dio ci ha chiamato, a un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. La sua chiamata è come un vento forte quando ci chiama, che sconvolge la vita, è il vento dello Spirito. E per quello io ogni tanto ci penso. Come potevo vivere senza fede? Come potevo essere stato senza fede? È certo che io sconvolgo la mia vita, ma sconvolgo anche quella degli altri, che magari avrebbero voluto avere una vita senza fede, o una fede più o meno addomesticata alle esigenze del momento, alle esigenze della tradizione, che mette un piede di qua e uno di là. Ma non è quello che chiede il Signore. Ed è per questo che è difficile. Ed è per questo che è difficile, cari fratelli e sorelle. La chiamata del Signore non è. È per tutti. Quanti il nostro Dio ne chiamerà? Perché grazie a questa preconoscenza che egli ha, grazie al fatto che ha preparato l'agnello prima della fondazione del mondo, sapeva sicuramente che Adamo avrebbe peccato e tutti avrebbero peccato e tutti sarebbero stati privi della gloria di Dio. Il mondo che vive una cosiddetta vita normale, quella è normale, la mia è normale, non potrà mai capire, e neppure i religiosi, anche nelle chiese evangeliche, non potranno pregustare le promesse di Dio, queste promesse qua, queste promesse di una vita incorruttibile, ma queste cose le si percepiscono nello spirito, no? Cose che se non hai fede unta dallo Spirito Santo, perché questo è il problema. Non la fede intellettuale, fede unta dallo Spirito Santo. Sono cose che tu non puoi vedere, sentire dentro di te come vere, perché è lo Spirito Santo che ti attesta che sono vere. Questa chiamata un giorno per me fu un uragano che sconvolse la mia vita, proprio forte. E le domande vengono sempre. Vengono sempre. Le cose del mondo, una volta che arrivò questo uragano, un po' per volta perdevano di sapore. Perdevano di sapore e gli altri non lo possono capire questo. Quando tu provi un sapore diverso, che ha un gusto diverso da tutti gli altri, non ce n'è uno così, che veramente è una cosa che senti nello spirito, che ti cambia. Gli altri questo non lo possono capire se non sono preparati. Cosa sarebbe stato di me se il Signore non mi avesse cambiato? Ho lottato con tutte le mie forze, ho peccato contro di Lui e contro me stesso. Avevo bisogno non di vincere. Vi ricordate la lotta che ci fu a Peniel tra Giacobbe e l'angelo del Signore combattono tutta la notte e poi il Signore si lascia vincere. Avevo bisogno non di vincere io, ma di lasciarmi vincere dal Signore, le cose sono diverse. Le cose sono molto diverse, cari fratelli e sorelle. Ho bisogno di farmi vincere come tutti noi, abbiamo bisogno di farci vincere dal Signore. Non dobbiamo vincere contro il Signore, non possiamo vincere contro il Signore. È una pia illusione. Non c'è un'altra luce più grande e più forte di questa. Se l'hai vista una volta, la cerchi per sempre. Se l'hai vista una volta, soltanto tu la cerchi per sempre. Beati coloro che hanno visto l'astro di Cristo. Ma l'hanno visto, ma non così. L'hanno visto e l'hanno seguito. Se avessi rinunciato alla sua chiamata, probabilmente avrei avuto una vita cosiddetta normale. Ciao, buongiorno, come va? Tutto bene? Sì. Avrei avuto una vita probabilmente normale. E io avrei risposto lo stesso, sì, tutto bene, e lei come sta? Tu come stai? Tutto bene? Sì, sto bene, e fino ad oggi, finché ci vediamo qua, va tutto bene. Ma sarei vissuto nel buio, cari fratelli e sorelle, sarei vissuto nell'angoscia nel quale vivevano i primi uomini che non conoscevano Dio. E la differenza non è molto diversa. Tra i primi uomini che non conoscevano Dio. E che serve che Cristo è venuto a queste persone e che non lo conoscono? Che cosa serve? A niente. Nascono, vivono una vita normale, per morire in una vita normale, ma nella mancanza di conoscenza, nel buio più totale, perché non hanno conosciuto nella vita l'unica cosa che conta per poter avere una vita incorruttibile, un'eredità incorruttibile, senza macchie inalterabili, che è conservata in cielo per voi e che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Cosa avremmo fatto noi senza questa conoscenza? Io me lo chiedo per me, naturalmente. Come sarebbe stata la mia vita? Come sarebbe stata? Non solo la mia, quella della mia famiglia, quella delle persone che mi hanno conosciuto. Di che cosa avrei parlato con gli altri? Quali sarebbero stati i miei interessi? Probabilmente, non so, avrei fatto di più, sarei stato un corruttore anch'io, mi sarei fatto corrompere, non lo so. Ma io ringrazio il Signore. Perché a questo mi ha chiamato. E capisco che quando c'è stata la venuta dello Spirito Santo c'è stato un vento forte ed impetuoso. E così è nella vita di tutti coloro che sono chiamati dal Signore. Amen.
Amen. Amen.